Avete portato la lettore di cassette? La radio. Vediamo che la vicina. Va bene, questo sì. Bisognerà che si avvicini. No, questo più. Attacchiamo la lì. Di chi è questo?
È di una ragazza. È una ragazza che l'ha detto
qui. Senti, allora. Spegnere un attimo che dico una cosa.
Ha paura.
No, no.
Ti voglio un attimo per far vedere una cosa per concludere il discorso che abbiamo fatto. Ti voglio far vedere, io lo so, più grande, non so niente, ma insomma. Vedete, in questi diagramma di Venn, come si chiama il diagramma di Venn, questo che vedete l'insegnante, si vede che parte delle norme giuridiche possono essere considerate norme sociali, anche se non tutte le norme sociali, come evidente, sono norme giuridiche. Vediamo se trovo la mia penna laser. Perché voi qui non leggete. Voi conoscete la legge di Murphy? Come dice? Quando le cose potrebbero andare male ci vanno. Questa è la legge. Anche nelle prove empiriche, per esempio, se buttate un topare di toast col burro, lo buttate in aria, cade sempre dalla parte del burro. Oppure nelle autostrade, la linea, la fila accanto a voi va più veloce della vostra. Però se cambiate fila, la situazione cambia improvvisamente. Negli aeroporti la distanza del cancello d'uscita è direttamente proporzionale al peso di bagagli a mano. Ci sono tutte delle regolucce empiriche che vengono studiate a fondo. Allora, vediamo. Nelle norme sociali, dico, la fonte non sempre determinata, invece la norma giuridica la fonte è prevista per legge. Poi, le sanzioni ne sono determinate, mentre le norme sociali, mentre le norme giuridiche sono determinate. E sono anche obbligatorie obbedire alla norma giuridica. Per le norme sociali non è previsto esplicitamente chi applica la sanzione, invece la norma giuridica c'è, e poi esistono, anche se non sono osservate, perché non esiste la consuetudine abrogativa, mentre le altre esistono nella misura in cui sono osservate. Diciamo che ciò che vi è di comune sono i valori condivisi. Valori condivisi significa che normalmente una norma giuridica fa parte di valori che in quel momento ci sono, sono in quel momento storico, condivisi da tutti. Voi pensate che cosa è successo per il divorzio, per l'aborto e per adesso per le unioni di fatto, che stanno dando nomi diversi. Qui c'è un conflitto di valori.
C'è stato il matrimonio, nella separazione, nel divorzio, scusate, non della separazione, nel divorzio, poi c'è stato il fortissimo per l'aborto e adesso è molto forte anche per la questione. È stato arrivare a questo momento storico per il fatto, in particolare per il omosessuale.
Però alla fine quando si dice condivise non significa che sono condivise da tutti. Significa che c'è una maggioranza, normalmente quella espressa dal Parlamento, che fa la legge, che diciamo i votanti, non so se avete visto, hanno fatto dei sondaggi per vedere che cosa si pensava di tutte le leggi che sono state pensate per il dibattito, e che anche all'interno di schieramenti che la propongono ci sono persone parlamentari che non sono d'accordo. Poi il comune c'è che sono generali salvo eccezioni, che cosa vuol dire? Che normalmente sia la norma sociale che la norma giuridica non è che dice i biondi non possono passare col verde, non si può passare col verde, così la norma giuridica dice chiunque, oppure dice l'imprenditore che, perché ci sono delle norme che si chiamano per esempio dei reati propri, così si chiamano, che possono essere compiuti solo da pubblici ufficiali, per esempio la corruzione. Se io do una mancia al mio macellaio perché dia la carne più buona o perché dia a me quel pezzo di carne anziché darlo alla mia vicina, questa non è corruzione perché lui non è un pubblico ufficiale, neanche io, e quindi questa non è corruzione. Se qualcuno mi pagasse per gli esami, io sono pubblico ufficiale, questa è corruzione. Questo vi faccio ridere una volta, una studentessa mi passa, dico chiedo il libretto, ce l'ho dentro mille lire. Signori, io capisco che tutti hanno preso, siamo in tre, madonna, questa sarebbe sprofondata, poverina la studentessa. Io anche non poi nei libretti si vede tutto, si vede Sant'Antonio, si vede parecchio. A proposito di questo vi faccio ridere una cosa, che una volta c'è stato un convegno sulla delinquenza di a Cagliari, e c'era il presidente dei Lorelli che era il presidente della regione Sardegna, che presiedeva questo convegno e che praticamente era sulla raccomandazione chiamata in sardo accozzo, chi è sardo? L'accozzo, accozzare, accozzarsi vuol dire. E allora c'era, avevano fatto un tema i bambini cagliaritani sull'accozzo. E allora allora i bambini, giustamente, no, loro dicevano, insomma, se io mi potessi far raccomandare mi farei la domanda. Questa era la tesi dei bambini. Ovviamente il professore, tutti erano indignatissimi su questo punto, dicevano che cosa, ma che vergogna, dove andremo a finire, i valori, eccetera. Poi lui disse, sì, ci vedo che il professor Pulotta ha sempre un'aria perplessa. E vorrei sapere, dico, ma io sono perfettamente convinto sul principio, perché è giusto che così ciascuno ottenga i risultati di quelle che sono le sue forze. Quanto allo sradicare, siamo molto diversi. Perché se ce la prendiamo così, allora poi vedi, è molto radicale. Quando tu chiedi una grazia, non ti rivolgi al nostro Signore direttamente, ma a Sant'Antonio, perché interceda presso la Vergine, che interceda presso il Figlio, che interceda presso il Padre. Ecco, questa intercessione tecnicamente è una raccomandazione. E quindi, visto che ce l'abbiamo così dentro, sarà molto, ma molto difficile che questo sistema di intercessioni, con cui delle nostre preghiere chiediamo sempre delle grazie, possa essere esaminato. Punto. La generalità, dico, salvo eccezioni, che per esempio c'è una norma nella Costituzione, poi è stata adottata, che diceva che i reali, i nostri reali, non potevano entrare nello Stato. Ricordate che è stata rimossa da poco. Ecco, allora quella è una norma fatta per loro. Per loro i capelli biondi, alto, dolce, cioè quelle cose che normalmente non ci sono. Questo è proprio una certa famiglia non può. Ecco, la reciprocità è un'altra cosa comune. Normalmente, cioè, nel diritto normalmente una cosa vale nella misura in cui vale anche per l'altro, cioè se una cosa la puoi fare tu la posso fare anch'io, cioè la questione della parità. Vuol dire parità di tutto, anche tra uomo e donna. Spesso si paglia, ovviamente si parla di eguaglianza. Io ce ne scappo, vogliamo parlare di parità. I francesi dicono vive la différence, perché no, parliamo di parità. Poi c'è d'altra parte la regola aurea dei rapporti interpersonali è precisamente la reciprocità. Io ti ritelefono, io ti richiamo, io ti rinvito, tu mi sorridi, io ti sorrido, cioè tutto è fatto, ma lei non mi ha telefonato, allora io non le telefono, cioè tutto è fatto nel senso di questa regola che è chiamata regola aurea dei rapporti personali, per cui io faccio per te quello che tu fai per me. D'altra parte questo è chiaro che sostiene i rapporti interpersonali. E poi è astratta, salvo eccezioni, la norma sociale come la norma giuridica. Cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente, insomma, prendete la norma sul furto. Chiunque sottrae una cosa mobile altrui. Voi capite che intanto questo chiunque può essere bianco, verde, rosso, con capelli ricci, alto, giovane, vecchio, non è importante, chiunque. Era film di Alberto Sordi, si difendeva così, ma che tratta delle bianche? Queste sono nere. Questa non è un reato, non c'è. Queste, all'epoca questa parola si poteva usare, adesso non si può. Facendo delle distinzioni, quindi assolutamente, chiunque va, sottrae una cosa mobile, ecco, sottrae come? Non è detto come, te la sottrae mentre ti sei distratto un momento, ti prende il pennarello o la matita, sottrae, una cosa mobile quale? Non è detto, ci sono dei casi in cui per fare una certa cosa specifica, per esempio, compiere delle atti quando la persona non si può difendere. In questo caso la cosa specifica non si può difendere, magari non è detto come. C'è una certa generale. E anche nella norma sociale. La norma sociale per cui non si crea disturbo al prossimo. Questa norma di carattere generale, che come detto non è che ci abbiamo un codice del comportamento sociale, ha come poi viene applicata, cioè come funziona. La norma dice, per esempio, avete notato, vuol dire che se uno cammina non può essere fermato per disturbarlo durante l'operazione che gli sta compiendo di camminare, perché lo posso fermare uno, sì, quelli che devono fare magari un sondaggio, è capitato, poverini, sono anche molto imbarazzati, senta scusi un momento, io certe volte se proprio tempo, cioè mai, mi fermo a rispondere, lei cosa vorrebbe essere, cosa vorrebbe diventare, io quasi quasi glielo dico, ma certo che poi mi trattengo, e così, però normalmente uno non so, avete mai notato come la gente gli chiede l'ora per strada? Non mi chiedono mai, mi dica che ore sono, perché questo è troppo prescrittivo, è troppo dominante. Allora ci sono delle formule indirette, tipo all'orologio. Io dico sì. Oppure dico no e lo nascondo con la mano che vedo una latina. Saprebbe dirmi che ore sono? Sì, dico saprei dirmelo alla fine. Queste formule tendono ad addolcire il fatto che uno ti sta disturbando nel momento, perché c'è questa regola sociale per cui tu non puoi parlare con te, no, salvo che questo sia per esempio in difficoltà, se ha perso qualcosa, allora tu puoi dire scusi, ha perso qualcosa, vuole che la aiuti, in quel caso il contatto, diciamo, è possibile tra persone estranee. Ripeto, questa regola è, non si sa con quelli che ti parlano per attirare la tua attenzione, ti tirano il gomito, ti parlano troppo vicino, ti alzano nell'orecchio, che hanno sempre l'aria di dirti un segreto. Però che dire, ha fatto una ricerca sulle molestie nel luogo di lavoro, i risultati sono che però se lui è carino e non ti dispiace, forse non è così molesto. Allora uno prima come fa a sapere? Non lo so, sono situazioni complicate. Che cosa? Io oggi vi faccio vedere un caso. Abbiamo parlato di imputabilità. Vi ripeto che l'imputabilità è la capacità di intendere e di volere. La capacità di intendere e di volere è una caratteristica che la persona deve essere per essere imputabile. Se non è imputabile non si può fare il processo. Che è stato fatto per esempio per fare il caso della Franzoni, proprio parlato la questione della perizia psichiatrica è molto controversa, lei non la vuole, gliel'hanno fatta, la dichiarano seminferma, lei dice ma cosa mi fate a fare se io sono innocente, che tratta di incapacità di tenere volere rispetto al momento del fatto, quale fatto? Vi comincio a dire che per i minori è diverso, perché noi adulti, diciamo che noi anche qualche anno in più siamo tutti uguali, nel senso che dai 18 in poi, e in poi 18 e passa, c'è cioè anch'io, dai 18 in poi siamo tutti, si suppone che noi siamo capaci di tenere di più, salvo che ci sia qualche cosa che ci fa venire meno quella verità, tra cui il vizio di mente. Il vizio di mente o infermità è una parola che il codice usa senza dire bene che cos'è. Normalmente, lo sentirete perché lo dico nella lingua, perché poi le cose sono cambiate rispetto a quando parlo lì, questa cosa viene interpretata come la malattia mentale. Chi di voi conosce il DSM? Avete studiato il DSM? Poco? È colpa nostra, non vostra, però ci sono delle cose che dovete assolutamente sapere. È come se uno esce da qui e non sa cos'è l'MBTI. Sapete cos'è? È il test più autorevole di tutti quelli che vengono usati, ordinari e più autorevoli. Gli altri, tutti, scritturano parecchio. L'MBTI è quello più riconosciuto. Quindi appunto il psicologo lo sa per l'MBTI. Ecco. Uno deve sapere che cos'è questo trattato che vi ho detto, perché in questo trattato, il DSM, è un trattato, tu l'hai studiato? Ce l'hai a casa? Lo fai rispondere a spasso? Ah, sul balcone per gli aria, una volta a settimana. E l'ora d'aria? A settimana. Dicevo, DSM è un trattato statistico clinico perché e viene aggiornato ogni 5-6 anni, adesso il prossimo credo che venga fuori nel 2010, c'è un'agenda di DSM che bisogna dire. Attenzione, perché qui non parla più di malattia mentale e allora tutti quei criteri che i giudici usavano per dire che deve essere malattia mentale non reggono più. Io ho sempre detto, lo mi sentirete, se fosse la malattia mentale il codice l'avrebbe detto, visto che conosce bene la parola malattia e anche mentale. Se dice infermità di mente, inizio di mente, vuol dire che anche un disturbo transitorio può essere valutato così. Oggi una sentenza a sezioni unite della Cassazione, ora vi spiego che cos'è. I gradi di giudizio sono primo grado tribunale, secondo grado appello, terzo grado la Cassazione. In dei casi in cui la Cassazione in differenti sentenze non è d'accordo, nel senso che uno la dice bianca e l'altro dice nera, esiste un sistema chiamato Cassazione Sezioni Unite, in cui diciamo alcuni autorevoli rappresentanti della Cassazione decidono una certa questione e hanno deciso che anche i disturbi di personalità che sono previsti dal DSM, purché gravi e purché connessi col fatto di reato, possono incidere sulle sostanze. Quando io parlo qui, mi ha parlato di cose che sono modestamente. 1973, io dicevo, non può essere così. Punto.